accomodarsi ancora un paio di minuti, abbiamo detto che verso i 4-5 dell'ora partiamo. Facciamo 45 minuti, il resto lo dedichiamo alla discussione, perché la cosa più interessante per ciascuna persona che concepisca la filosofia non in modo oracolare, ma in modo serio e sobrio, ognuna di queste persone sa bene che il momento più importante è l'interlocuzione. Se vogliamo scomodare un parolone, oggi anche abbastanza di moda, il dialogo. Sembrerebbe che il dialogo possa risolvere tutto, no. Però se il dialogo è rifiutato, uno non è un filosofo, è, come si potrebbe dire, un animale dogmatico. Ho notato questo, che quanto più le persone se la sentono, tanto più vogliono semplicemente non essere contraddette, ma semplicemente che si dia loro ragione. Ma questa è una forma di commiserazione, non è una forma di vero rispetto della dignità dell'altra persona, almeno a me sembra così, può darsi che mi sbaglio. Però sono in buona compagnia in questo errore, nel senso che per esempio il vecchio Socrate la pensava esattamente così. Dico vecchio, ma penso che trabocchi il mio rispetto per Socrate. Tra l'altro, oggi parleremo di un autore che non se l'è passata tanto bene in vita, perché ha suscitato per le sue idee, particolarmente coraggiose per la sua epoca, varie censure, vari problemi, anche perché aveva fatto un'intrapresa. Lui parla di pochi lettori a volte, con una formula che ricorda Manzoni. In realtà lui ha fatto un'impresa prodigiosa, ha fatto la famosa enciclopedia e ha scritto più di 5.000 voci, non tutte filmate per varie ragioni. E quindi questo gli ha meritato di essere incarcerato a Vincennes, in una torre è stato messo, e dopo ha capito che non c'era da scherzare, perché il ricordo era ancora vivo. 1619, Giulio Cesare Vanini, un libertino, ma nel senso antico di libertino, quindi una persona piena di curiosità, che leggeva e scriveva libri non particolarmente graditi alle autorità politiche, ecclesiastiche, eccetera, è andato al rogo addirittura questo Vanini. Non è cinismo come lo presenta Diderot, c'è stato arrostito, dice. In realtà c'è sotto uno struggimento, c'è sotto, insomma. E bisogna sempre stare attenti, perché può ritornare l'epoca in cui la stessa satira, che accompagna spesso il libero pensiero, lo spirito critico, vengono scoraggiati. Nel periodo del totalitarismo era così. Adolf Hitler, il Führer del nazismo, tra pochi giorni c'è la giornata della memoria che ricorda le peggiori vicende, ma anche questo tema della memoria va inteso in senso lato, perché il disegno di Hitler era di sbarazzarsi di tutte le minoranze in realtà, di tutte. Certo ce n'erano alcune più odiate, ma aveva istituito un tribunale del riso, un tribunale che doveva seguire in modo particolare la satira. Allora un poveretto ha chiamato, era un cabarettista che aveva avuto una certa fama durante la Repubblica di Weimar, che aveva preceduto l'ascesa al potere del nazionalsocialismo, aveva chiamato il suo cavallo Adolf. Quando l'hanno chiamato in tribunale, ha detto sì, certo, l'ho fatto apposta, perché mi stava sulle scatole, questo è, ho chiamato il mio cavallo. Bene, ha pagato con la vita questo specie di scherzo, quello che lui teneva essere uno scherzo, una critica. Quindi pensiamoci su, non preoccupatevi, non è questo, adesso vengo subito al punto della questione. È che bisogna che mi trovi i miei fogli. Eccoli. Senza fogli sono come Linus senza la coperta. Ecco. Allora, intanto voi sapete la collocazione entro il corso, materialismo, miosi, medioevo, Galileo e poi il tema che si avvicina di più della professoressa Giacometti, la fisica dei corpuscoli nel Seicento. Questo tema della molecola e delle forme corpuscolari è fondamentale per Diderot.
Che non l'ha fatto.
Ah, non c'è stato questo. Va bene, allora è stato giusto dirlo, perché allora magari diciamo qualche cosina in più. È bene essere molto cauti nel presupporre, perché poi non si sa le vicende della, non potendo seguire tutto, insomma non si sa. Dunque, quella di Diderot è una filosofia anticonformista, questa è la premessa, in corrispondenza al carattere di questo pensatore nato nel 1713 a Langres, in Francia, morto nel 1784. Qualcuno subito sente questo suono, pensa alla rivoluzione in Inghilterra, 1688, pensa alla rivoluzione americana e pensa alla rivoluzione francese, che non è molto lontana. Pensa alla famosa presa della Bastiglia e quindi 1784 siamo in qualche modo ai primi fremiti, ai primi prodromi che aprono questa fase rivoluzionaria. Diderot è uno spirito inquieto e anche contraddittorio, con qualche cosa di geniale nella sua versatilità. Dico anche contraddittorio, mi sono riletto questi pensieri filosofici e ho trovato che certe volte si proclama deista, certe volte loda l'ateismo, certe volte si proclama addirittura cattolico in senso pieno, ed è difficile un po' ricucire queste posizioni. Questo testo è del 1745 e ci sono delle proposizioni che vanno nei tre sensi, che evidentemente non sono conciliabili tra di loro. Quindi un po' il cruccio dell'interprete è quello di tracciare un ordito tra tutte queste diverse posizioni, cioè trovare un filo ordinativo. È un pensatore di versatilità straordinaria, come abbiamo detto, e tutti i temi che ha trattato, che sono molto diversi, sono stati trattati in maniera più possibile approfondita. Veniva da una famiglia che per parte di padre, mi ha detto un amico francese che si dovrebbe dire Diderot, saltare questo, però io non sono abituato a dire Diderot, quindi mi scuserete. Da parte di padre erano degli artigiani dei coltelli e anche di strumenti di precisione, anche ferri chirurgici. Un suo antenato aveva fatto proprio la sua fortuna in qualche modo con questa cura estrema. Dovevano essere questi ferri assolutamente calibrati, erano diventati famosi in tutta la Francia e in tutta Europa. I Vigneron, invece, da parte materna, erano dei venditori di pellami. Se vedete infatti i ritratti, lo mostrano bello rubizzo, roseo, con dei tratti delicati, le mani, e con delle bellissime giacche di pelle colorate o verdi o di altri colori che evidentemente venivano da questa. Siccome io non ci vedo tanto bene, avevo letto la prima volta Pollami e mi è venuta in mente questa cosa perché in treno c'era un sudamericano che si portava dentro una gabbietta una gallina. In primo tempo ho detto speriamo per la gallina che non scenda San Bonifacio, dove c'è l'aia, l'arena, eccetera. E pensavo anche che fosse morta. Invece a un certo punto si è messa a starnazzare. E poi parlando un po' così mi ha detto che in realtà gli faceva compagnia. Allora pensate quale deve essere la solitudine per cui anche una gallina, peraltro carina, insomma, possa fare compagnia. Pensiamoci un po'. Dunque, questa doppia discendenza, se voi volete sapere, io qui faccio a meno di farvi tutto il modulo narrativo sulle varie vicende, vi prego semplicemente date un'occhiata a Wikipedia, ma soprattutto a Treccani, se mettete Diderot Treccani, vi viene fuori una vita che è eccellente, perché c'è una bella differenza ancora tra l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, con tutto il rispetto, e Wikipedia. Allora lì in poche paginette avete tutto. E avete poi anche gli aforismi. Allora questo vi dice qualcosa sullo stile. È uno stile veemente, mobile, è un linguaggio estremamente mobile e variegato, che in qualche modo è il rivestimento opportuno di un pensiero che è estremamente mobile e dinamico. Quindi è esattamente quella veste linguistica che è adatta per questo tipo di pensiero, che è in continua modificazione, in continua trasformazione. Soprattutto un linguaggio con degli aforismi e delle frasi che sono particolarmente efficaci. Mi fermo un attimo, approfondisco questo punto. C'è una novità in Diderot. Diderot era un ammiratore dei filosofi antichi. Conosceva bene Democrito, conosceva bene Epicuro, Lucrezio, questo grande poeta, e amava Seneca. Seneca è per i francesi, più ancora che per gli italiani, un modello per quanto riguarda l'etica, cioè la riflessione sulla morale. È proprio una tradizione delle scuole francesi e molti anche saggi, sapienti, a cominciare da Montaigne, tenevano Seneca, per così dire, nel tavolino e si addormentavano o si risvegliavano leggendolo. Seneca morale, come dice Dante. In realtà però qui c'è una differenza di fondo, nel senso che Diderot rimprovera Seneca, a Seneca dedica l'ultimo libro, lui ha scritto moltissimo, l'ultimo libro è dedicato a Seneca, al tema di Seneca, perché Seneca aveva sostenuto che le emozioni spesso sono un male. Allora, visto che ci hanno dato cortesemente, scriviamo la frase che per gli antichi era un po' risolutiva. Gli antichi avevano questo motto, scusate se lo pathos uguale a nosos. Qualcuno ricorda l'espressione nosologia, nosocomio. E questo vuol dire male, nosos. La passione è un male. C'è un trattatello che si chiama il De Ira, in cui Seneca dice: l'ira è disumana, non è una cosa adatta per gli uomini. Cioè gli uomini diventano bestie, diventano rabbiosi in un certo senso. No, dice Seneca, no. Perché se la persona, dipende dall'uso che viene fatto di questo. Introduciamo subito questa considerazione perché ci porta un po' il cuore della sua posizione. Se una persona accettasse tutto, diventerebbe schiavo. Non sarebbe capace di sostenere delle iniziative buone, coraggiose. Quindi il problema è non trasformare l'ira o lo sdegno in una cieca rabbia, ma se invece ben canalizzato questo può diventare un elemento. E poi allarga la considerazione e dice: le passioni sono ricche, noi non dobbiamo inaridirci completamente. la siccità di cui parlavamo prima, nel senso che senza una reattività della persona, senza delle passioni, la vita diventa un deserto. E questo è interessante perché è una contrapposizione a quel pensiero antico che pensava diversamente. Pensava che la passione fosse un qualcosa che si impadroniva di noi umani e ci alterava in qualche modo. E quindi era da cacciare, era da fuggire. Si potrebbe dire così, la posizione di Seneca, ma non è un'espressione sua, è sentire i pensieri e pensare ciò che si sente. Quindi rendere più sottile quell'intercapedine che c'è tra la dimensione passionale e la dimensione speculativa del pensiero. Non ci fa nulla di buono senza le passioni, quindi non è solo il discorso dell'ira, ma è una rivalutazione in piena regola delle passioni. Questo è anche un punto centrale per capire Diderot e anche la sua vita, piuttosto avventurosa, piuttosto mossa, non ha nulla dell'asceta. E qui devo nominare, usare questa espressione per capirci, l'espressione libertino, libertinismo. Beh, certo qualche aspetto di libertinismo io penso lo avrebbe riconosciuto, in Diderot c'era. Questo lo si vede in molti suoi scritti. Ecco, com'era inteso il libertinismo? Ci sono stati libertini famosi. Per esempio, uno è Cyrano de Bergerac. Cyrano è quello che ha avuto il triste destino di finire sulle striscioline dei Baci Perugina. Alcune sue frasi sono diventate famose. Che cos'è il bacio? È un apostolo? Ah, via! Che uso! Invece Cyrano de Bergerac era un tipo interessante, aveva immaginato un viaggio sulla Luna, partecipa anche della letteratura utopica, quindi ci sono delle cose. Ma poverino, dopo aver scritto tutte queste cose, è rimasto famoso per il suo lungo e grande naso, che è una cosa un po' miserrima per un autore così importante. Ma ce ne sono molti altri. Però si aggiungeva libertino erudito, nel senso che non si trattava del libertino sanguigno, tutto dedito e anche magari involtolato nei piaceri spiccioli, ma una visione, una persona che aveva curiosità, che leggeva, che scriveva in maniera anticonformista e anche che viveva le sue passioni, trascinato dalle sue passioni, ma liberamente, senza quell'interdetto per cui i filosofi dovevano essere tutti super ascetici in qualche modo. Uno dei temi più comuni dell'opera di Diderot è la polemica antiascetica. In realtà comincia con l'anticlericalismo, ma poi via via il tema si amplia, per esempio c'è una polemica interessante in questo libretto sull'antitrinitarismo, cioè Socino e altri, siccome facciamo un corso qui che tratta anche il tema dell'eresia in alcuni interventi, avevano mostrato di non credere, anche Bernardino O'Kino e altri, alla Trinità. Quindi credevano ad altri aspetti del cristianesimo, ma non alla Trinità. Qualcuno di loro si è rivolto a Calvino, è andato a Ginevra chiedendo la protezione, ma l'antitrinitarismo garbava a Calvino tanto poco come ai cattolici, per cui sono finiti piuttosto male. Non è che anche Ginevra fosse proprio, come si potrebbe dire, una palestra di tolleranza. Per dire che anche i tempi erano tempi agitati, ricordate il rogo di Giordano Bruno nel 1600, e poi ho ricordato il 1619 Giulio Cesare Vanini, che spesso è al centro delle considerazioni di Diderot. Perché lo stile di Diderot è nuovo in filosofia? Perché sceglie molto spesso la via del dialogo. E anche se non ha formalmente la misura il telaio del dialogo, lo stesso autore si pone domande, inserisce per così dire un dialogante e se lo costruisce, in modo che il pensiero è continuamente botta e risposta, si parte dal dubbio. Uno degli aforismi più famosi di Diderot è il seguente: lo scetticismo è il primo passo verso la verità. Del resto, questo scetticismo interpreta liberamente anche il dubbio cartesiano, insomma, sono un po' tutta la generazione nuova, anche nel Seicento, aveva questa idea che bisognava revocare il dubbio tutto, non farsi ingannare, diffidare dell'impostura e poi piano piano cercare di riguadagnare la verità, ma attraversando il problema, attraversando la questione. Un aspetto che rende affascinanti i testi di Diderot è la metafora. Fa un uso grandissimo delle metafore. C'è uno studioso, potete trovare in rete qualche riassunto, si chiama Paolo Quintili ed è uno studioso di estetica soprattutto. Diderot ha scritto molto d'estetica, Il paradosso dell'attore, che è molto interessante, Il trattato del bello. Dicevo che Paolo Quintili ha fatto uno scritto molto interessante, Le metafore del meccanicismo. In un primo tempo il suo materialismo è meccanicista e quindi usa la puleggia, usa la corda, usa questo, usa quello, tutti i meccanismi possibili, la leva. Andava anche in queste manifatture e andava a vedere come funzionavano queste cose. Ecco questa curiosità divorante in un certo senso. Riassunto. Diderot è stato seminatore di dubbi, quindi c'è tutto l'aspetto critico del suo pensiero, che ha un nervo molto consistente. È stato un seminatore di idee nuove ed è stato anche un seminatore di utopie. C'è un testo molto interessante che ho potuto leggere tanti anni fa, si chiama Supplemento al viaggio di Bougainville e è un testo dedicato a Tahiti e quindi alle culture che sono extra-occidentali in un certo senso. E si era preso informazioni su questo naturalmente, parlando con i marinai, eccetera, e fa delle considerazioni strane sull'arrivo degli occidentali che tendono a modificare quel tipo di cultura, per esempio introducendo un senso del peccato che era completamente estraneo a questo mondo tahitiano. Crea un mito in un certo senso Diderot, perché voi sapete che poi Tahiti ha una grandissima fortuna, anche presso artisti, pittori, eccetera, che vi si recheranno. C'è l'idea di un paradiso in terra, ma quello che Diderot ci spiega è che questo paradiso è già un paradiso perduto, perché il contatto con un'altra cultura, eccetera, ha disgregato, per così dire, questa cultura. Questo è un libro molto interessante e direi attuale per le problematiche incontro, scontro tra culture diverse, eccetera, sono proprio le problematiche principali dei nostri giorni. In quel periodo la vita sociale è molto ricca. Diderot aveva preso una via generica, cioè è stato licenziato nel senso buono, insomma, come si viene licenziati dopo una laurea, non l'altro senso, per cui si trovano eufemismi. È stato licenziato come maestro di arti. Questo maestro di arti aveva una sorta di, diremmo oggi, insomma, di diploma polivalente che non indirizzava verso una strada precisa. E ha cominciato a fare una ricca vita sociale, era un temperamento socievole e soprattutto frequenta tre ambiti che sono importantissimi nel Settecento perché ospitano lo spirito critico e preparano in un certo senso la rivoluzione del 1789. Sono i club, anche durante la rivoluzione francese ci saranno i Girondini, i Giacobini, i Foglianti, eccetera. Le logge, questo è un discorso un po' predicato, perché oggi c'è tutta una ossessiva rimozione di questo tema. Cioè, quando si parla in Italia della massoneria sembra che sia la P2. La P2 è un'erba matta, diciamo. Ecco, nel Settecento invece la massoneria è importante perché coltiva le nuove idee. C'era qui un libro che parlava degli illuministi e delle loro relazioni. Questo è stato fatto da un archivista durante la Repubblica di Vichy, che aveva questa grave colpa di essere collaboratrice della Germania occupante. Questo autore si chiama Fei, Einaudi l'aveva tradotto. Poi però cosa è successo? Che queste liste sono andate in mano ai tedeschi, quindi sono servite per proscrizione, persecuzioni, non i tedeschi come popolo, i tedeschi che avevano occupato la Francia, insomma, l'esercito, insomma, le SS, eccetera. E quindi è diventato uno strumento di persecuzione, perché si sono viste queste dinastie familiari, sono venute fuori queste Fisch, a loro interessava Leon Blum, tutte queste cose qui, cioè gli esponenti della Terza Repubblica, colpire. Però è molto più antico, c'è Montesquieu e c'è anche un passo che riguarda Diderot. Poi Einaudi ha cancellato questo libro, ma è una delle fonti più, perché questo autore aveva lavorato sugli archivi. Terzo punto, i caffè. Questa è una cosa sorprendente, i caffè anche in Italia, pensate ad autori come i fratelli Verri o Beccaria, erano assolutamente importanti. Una delle riviste fondamentali si chiamava appunto il caffè, perché il caffè era un luogo di ritrovo anche dei ribelli, insomma, di coloro che nel caso migliore raccontavano tutte le cose peggiori della monarchia, dei curati, eccetera. Nel caso più invece serio ordivano anche disegni, eccetera, per abbattere lo status quo. C'entrano qualcosa gli ebrei in tutto questo? Qua c'è da dire una cosa curiosa. In realtà gli illuministi detestavano gli ebrei, c'erano dei limiti nella loro tolleranza abbastanza evidenti. Devo dire che Diderot, autore della voce juif nel nono volume, però non tutte queste voci sono firmate, sono deduzioni che si fanno, eccetera, in realtà era più moderato. Quello più accanito era Voltaire. Voltaire scrive delle cose che una giornalista, Elena Leventhal, si è peritata di raccogliere, e viene fuori che Voltaire, maestro della tolleranza, aveva delle consistenti venature antinere, nel senso di considerare gli africani come un popolo inferiore, e anche anti-israelitiche. Fino a una cosa che vi prego di considerare un pochino. Loro facevano questo anche per una sorda lotta ingaggiata con la Chiesa Cattolica. Dovete pensare che la Chiesa Cattolica in quel periodo dominava. Dominava anche però con delle liti interne enormi, per esempio tra i giansenisti e i gesuiti. La vita di Parigi era difficile perché c'erano due correnti completamente diverse. L'una con un grande uomo, Pascal, e i gesuiti con personaggi, per esempio la storia delle Indie di Raynal, è un testo fondamentale al quale anche per la verità Diderot, che in un primo tempo è allievo dei gesuiti, tenete presente questo, poi rifiuterà completamente questo insegnamento, quindi anche Diderot aveva attinto alla cultura dei gesuiti. I gesuiti hanno, mica stato Papa Bergoglio a inaugurarli, insomma, hanno anche una sagacia particolare, pensate a Matteo Ricci, si è andato in Cina. Trovate che con Marco Polo Matteo Ricci è considerato l'italiano più prestigioso, in cui ci sono statue, ci sono, quindi è una cosa che, quindi erano riusciti bene a entrare. E c'è qui che è più moderato di Diderot su questo, però c'è questa idea di una sapienza che era rimasta indietro, si era per così dire incartapecorita. E la Chiesa Cattolica sosteneva l'unità di tutto il genere umano. Questi autori, seguendo gli indirizzi scientifici più recenti, tendevano invece a pensare al poligenismo, all'idea che c'erano diversi ceppi umani. Però attenzione, perché questa è una delle cose buone in realtà della Chiesa Cattolica, perché ha mantenuto anche in tempi in cui le posizioni erano conservatrici, l'ancien régime, trono e altare, eccetera, aveva mantenuto quest'idea della pari dignità degli uomini. Poi in pratica anche lì avvenivano delle violazioni, pensate alla Spagna nel Nuovo Mondo, insomma, ma anche lì c'erano dei difensori invece. Gli illuministi rischiavano con questa posizione perché, essendoci molti ceppi, non c'era un'umanità in comune e quindi alcuni di questi ceppi potevano essere considerati inferiori ed altri superiori. Questa è una questione molto delicata di cui si parla rarissimamente. Attualità, facciamo appena un cenno. Dunque, innanzitutto, nella maturità, Diderot si reca in Russia, invitato dalla grande Caterina di Russia, sovrana illuminata, che gli affida un progetto di educazione, voleva riformare l'educazione per togliere la Russia fuori dal Medioevo. Pensate, aveva bisogno anche di soldini a volte, Diderot. Acquista tutti i libri di Diderot, per cui le carte, i libri, eccetera, si trovano oggi a San Pietroburgo. È una cosa interessantissima, San Pietroburgo. Veramente uno studioso non potrebbe, ma questo ha rappresentato anche un altro punto d'avvio importante, cioè il marxismo, in modo particolare il marxismo sovietico. Se voi vedete le enciclopedie, poi vedete i fondamenti del materialismo dialettico, che è un testo, non che sia un gran marxismo, è come qualità. Quando sentirete parlare il professor Cangiani vi spiegherà che altro è il materialismo storico di Marx, che è molto più, e altra cosa è il materialismo dialettico sovietico. Però questa idea che la materia possegga la capacità di passare dalla quantità alla qualità attraverso un salto, che ci siano degli elementi qualitativi, che la materia sia in grado in qualche modo di rigenerarsi continuamente, dotata di autocinesi, di movimento, di dinamismo. Queste sono in gran parte, e viene confessato questo direttamente, delle riprese, delle rielaborazioni di Diderot. Secondo, la psicoanalisi. Nel capitolo settimo del sommario di psicoanalisi di Sigmund Freud, c'è un'affermazione che poi non ha uno sviluppo organico, paginetta, per cui addirittura lo scopritore intuitivo del complesso di Edipo, che come sapete è uno dei centri della problematica psicoanalitica, sarebbe di Diderot. Diderot avrebbe per primo, con un colpo di un baleno, insomma, sarebbe arrivato a capire che questo desiderio trasgressivo di giacersi con la madre, di uccidere il padre, in qualche modo starebbe nel cuore di certe patologie, ma anche con una diffusione maggiore di quello che i ben pensanti, che inorridivano di fronte a questo tabù, potevano pensare. Un altro punto importante è l'interesse per l'Oriente. Diderot è uno tra i primi, seguito poi dai romantici, per esempio Federico Schlegel, a studiare il taoismo, il confucianesimo, l'induismo, in modo molto attento. Quindi si apre ad altre culture. Adesso poco importa perché lo faceva per relativizzare l'incombenza forse di un cristianesimo che traboccava da tutte le parti, sia con i giansenisti, sia con i gesuiti, eccetera, d'accordo? Che erano in lotta tra di loro anche, per combattere anche questa idea di miracolo, che è uno dei punti che lo metteva più a disagio. Nel quartiere dove abitava, San Medardo, Medaro, era un quartiere dominato dai giansenisti, avvenivano ogni giorno dei miracoli. E Diderot, che era una persona disincantata e lucida, vedeva con grande fastidio queste che a lui parevano delle frottole, delle fandonie. speciale. Poi c'è tutto un aspetto che è stato studiato molto interessante, che è la neurobiologia. Diderot si occupa per primo del tra i primissimi, si occupa attraverso un esame rigoroso del cervello. Purtroppo questo cervello lo vedeva solo in fase autoptica, perché mancavano tutti quei complessi dispositivi, congegni, che oggi permettono di vedere l'interazione tra le diverse aree cerebrali. Quindi era un cervello morto. Però da questo aveva dedotto parecchie cose interessanti e soprattutto aveva concepito questa idea che il tempo avesse a che fare con il sistema nervoso centrale, chiamava parte fibrosa, così, e con il cervello. Quindi gli studiosi vanno a vederlo come un po' un anticipatore di un'idea importante di vita. Quindi il passaggio dalla materia alla vita non sarebbe un salto, ma vi sarebbero dei punti di continuità, pur con delle differenze che sono innegabili. In sostanza, per Diderot c'è un rovesciamento e si scopre che non c'è tutta questa distanza tra l'uomo e l'animale. Lui dice apertamente: l'uomo è un animale per quanto con una complessità, ecco la parola chiave, molto grande, quindi si può vedere anche una demarcazione se volete, però è pur sempre da studiare anche comparativamente con gli altri organismi animali. In questo senso le sue ultime opere, che sono uscite postume dopo la sua morte, sono state riprese da Giovanni Battista Lamarck. Si chiama questa biologia trasformista, non nel senso del trasformismo politico, ma nel senso che si nota, viene chiamato anche protoevoluzionismo, quindi un evoluzionismo prima di Darwin, nel senso che c'è questa idea di una continua trasformazione. Tra parentesi, se voi volete affrontare queste cose così divertendovi un poco, poi vi darò l'indicazione, magari parlando assieme, c'è una raccolta a fumetti che illustra l'illuminismo e in particolare Diderot, di questo studioso Paolo Quintili, che ha deciso di scendere dalla cattedra dopo aver fatto dei libri ineccepibili sul piano scientifico e di misurarsi con questi strumenti di comunicazione. Gli pareva che anche un ragazzo, anche una persona che magari avesse poco tempo, potesse capire qualche cosa di queste posizioni attraverso il fumetto. Volevo accennare anche alla voce Mathieu nella Enciclopedia. L'Enciclopedia è un'opera gigantesca, viene interrotta due volte, a due crisi, una volta addirittura per decretazione del sovrano, quindi l'idea era che si sarebbe fermata. Invece finalmente non si comincia dal volume primo, ma da volumi, finalmente riesce a essere stampata tutta. Ed è un'opera colossale. C'è un'edizione stupenda in Italia con tutte le macchine, perché ci sono tutte le tavole, no? Perché riguarda il valore dell'artigianato, delle manifatture. E questo editore che ha fatto questa grande opera è Franco Maria Ricci. Purtroppo questa edizione di Ricci è molto costosa, bisogna andare in biblioteca, però è una cosa straordinaria, perché è stata l'arma di una cultura nuova. Quando si parla di modernità, si parla dell'enciclopedia, che ha un modello, ha due modelli. Uno è il dizionario di Bayle, anzi sono tre. L'altro è il dizionario di Voltaire e poi un inglese, Chambers, che aveva scritto un dizionario che aveva tradotto il nostro, perché il mestiere che lui faceva per vivere, per campare, era il traduttore. Soprattutto traduttore dall'inglese che conosceva bene e anche per guadagnare qualche soldino traduzioni della letteratura clandestina che doveva fare lo slalom attraverso la censura. Ecco.
Su questa cosa, se vi interessa, la storia del libertinaggio erudito e dei libertini, c'è un volume di Foucault, ma non è Foucault più noto, Michel, ma è Didier Foucault, edito in italiano da Salerno, si intitola Storia del libertinaggio e dei libertini. C'è anche una discussione se un testo, perché certamente molto spinto, Teresa filosofa, sia di Diderot, perché questo testo non è un testo libertino erudito, non è un testo di critica come la monaca, la religiosa, ma è un testo molto molto birichino, ecco. Più importante è la monaca perché è diventato un prototipo. È la storia di una monacazione forzata, voluta dai genitori per questioni economiche, della disperazione di una persona che viene collocata in clausura e si perde la chiave, per così dire. Pensate che anche la famosa monaca di Monza, di Manzoni, in qualche modo deriverebbe da una lettura di questa, la religiosa o la monaca di Diderot. Poi Manzoni, il cattolicissimo Manzoni, si dimenticano, a parte la storia della colonna infame, che è un pretto libro illuminista, sia pure in ritardo, ma tenete presente che la mamma di Manzoni era la figlia del marchese Beccaria, dei delitti e delle pene. E adesso, ma diciamoci la verità, anche se i professori la nascondono, suo padre non era molto probabilmente il vecchio conte Manzoni, ma era il fratello di Pietro Verri, Alessandro Verri. Quindi pensate, uno che viene da Beccaria e da Verri, c'è tutto l'illuminismo italiano dentro, nei lombi, diciamo, no? Per usare un'espressione classica. E quindi in realtà Manzoni sì, c'ha questo approdo al cattolicesimo, ma dentro la sua anima era un'anima in realtà illuminista, e lo si vede molto bene nella storia della colonna infame, che è un testo dove questa cosa degli untori viene completamente, e c'è lo sdegno, vibra di sdegno verso le ingiustizie, eccetera, eccetera. E tutto, capitano queste cose, anche se ci possono stupire. Del supplemento al viaggio di Bougainville ho già parlato, e anche della voce materia. Adesso spiego in che senso è materialista Diderot. Vengo al punto della questione. Ci sono molti materialismi. Pensate alla posizione di Cartesio, il padre della filosofia moderna. Cartesio concepisce la materia come estensione, res extensa, ripetuto diverse volte questo, eccetera. E però non c'è la negazione dello spirito. Poi via via lo spirito diventa sempre più impalpabile e rimane la materia in quanto estensione. Quindi da Cartesio nasce la problematica del cosiddetto meccanicismo. Matematismo, meccanicismo e Regnum Hominis sono i tre ideali che fanno da traino, per così dire, alla modernità. Tenete presente solo due frasi. Cartesio: noi uomini siamo padroni e possessori della natura. Padroni e possessori della natura, ius utendi et abutendi. E quest'altra frase di Francesco Bacone: scientia est potentia. Qual è il significato della scienza? Non è contemplativo, ma è per dominare il mondo e per trasformarlo. Questi sono i due punti. E quindi il meccanicismo è proprio la modalità di questo intervento, perché se attraverso lo strumento matematico noi umani siamo capaci di intercettare il mondo e di capirlo, possiamo agire su questo meccanismo del mondo e trasformarlo. Il meccanicismo è proprio la via di questo dominio. Questo è il significato della posizione cartesiana. Quindi Cartesio e Bacone, ecco, sono in qualche modo in questa linea. Chi rappresenta tra gli illuministi questo pretto-meccanicismo? La Lametrie concepisce esattamente la natura come un meccanismo. Grande distanza da Diderot. A Diderot non va bene questa cosa qua. Addirittura questo Lametrie distanza, scusate la banalità, ma anche i filosofi sono sanguigni, soprattutto se sono come Diderot, questo gli sta proprio sulla, non lo posso dire. Mentre c'è una variante, che è quella del barone d'Holbach, che gli sembra più consona, ma forse gli fa velo questo, che d'Holbach è suo amico e Lametrie è suo concorrente, suo nemico. Entra anche questo aspetto. E poi c'è un terzo filosofo illuminista, Helvétius, che scrive una sola opera importante, Lo spirito, dello spirito, in realtà per contestare lo spirito e per vedere il primato della materia, ma anche questo, anche su questo Diderot, perché per questo incidente che Helvétius cade nella rete dei censori, il suo testo sullo spirito viene censurato e siccome era un collaboratore dell'enciclopedia, questo dà alla censura la possibilità di bloccare l'enciclopedia, che era la cosa al mondo a cui Diderot teneva di più. Un bel guaio gli ha combinato, insomma, cioè con la sua imprudenza conforme. Dopo queste due interruzioni dell'enciclopedia, Diderot diventerà molto più elastico, molto più astuto, è stato accusato anche di ambiguità. Per esempio, nella voce materia si trova una cosa strana, dice che la materia è eterna, la materia che non ha origine, è un'assurdità, ma è esattamente invece quello che aveva affermato lo stesso Diderot in altre opere. Perché l'ha fatto? È evidente, perché c'è l'idea della causa ultima e quindi se si sostenesse veramente questa tesi, bisognerebbe dire, come diceva un grande scienziato, che Dio è un'ipotesi inutile. Nel senso che non c'era più bisogno di quella spintarella iniziale al mondo, data al mondo, perché il mondo acquistasse il movimento. Ecco il punto della questione. Allora, qual è il materialismo di Diderot? Io lo definirei così. È un materialismo della natura finita e ha un duplice carattere, è biologico e storico. Quindi non è una materia inanimata, ma è una materia nel senso etimologico, materia come matrix, madre, quindi è qualcosa di animato. Dice la grande signora, dice ad un certo punto Diderot, la grande signora che muove tutto. In realtà lui originariamente in questo testo sembrerebbe propendere per una visione deistica. Cos'è il deismo? È la posizione che dice esiste Dio, ma solo Dio, non è un Dio positivo, rivelato, è un Dio naturale e questo Dio naturale si chiami architetto dell'universo, si chiami chiama anche opificium, opex, eccetera, architetto dell'universo e l'immortalità dell'anima. Questi sono solo questi, i due contenuti di questa religione, che non è positiva. Ebraismo, islamismo, cristianesimo, qui per positivo significa con dogmi e riti determinati, capite in che senso positivo? No, questo era deista in questo modo, così come Voltaire. Tant'è vero che quando Diderot approderà all'ateismo, per la verità un ateismo sempre problematico, non avrebbe le posizioni così sicure di molte persone che hanno in certo senso lo stesso zelo missionario, curiosamente, no, è un ateismo molto, direi anche sofferto e problematico in un certo senso. Ma il punto di passaggio è Spinoza, quando incontra Spinoza, la posizione Spinoza è fortissima, tanto è vero che Leibniz lo temeva, Leibniz è andato qualche volta a parlargli, ma perché sentiva che l'esito possibile della sua stessa filosofia era il panteismo spinoziano. Cioè Spinoza era più coerente in un certo senso. Mentre Leibniz, che faceva un po' il lavoro anche per il suo elettore di Sassonia, aveva dei problemi con le autorità, sia politiche sia ecclesiastiche. Una cosa di cui vorrei accertarmi, ma che ho letto in diversi testi, è che addirittura per il suo dialogo ecumenico con Bossuet, grande predicatore francese, la Chiesa Cattolica aveva pensato di nominare cardinale, si può in questo caso, no? Anche per un laico, Leibniz. Leibniz non era molto contento di questo e ha detto: ma scusate, ma io sono luterano. Allora, quando hanno saputo che era luterano, si sono tirati un po' indietro, ma l'idea era questa, un po', per dire che lui aveva questi problemi, aveva queste questioni sul tappeto e temeva Spinoza. Cosa dice Spinoza? Qui faccio riferimento solo alla sua frase famosa: Deus sive natura. E questa cosa qui si imprime fortemente nella mente di Diderot, che lo legge, e la modifica così: Deus sive materia. Basta solo questo piccolo spostamento di un che termine, però, vero? Natura diventa materia. Ecco, per indicare il punto di passaggio. E quindi quando accetta fino in fondo il panteismo spinoziano, come mostrano gli interpreti come Diaz, Venturi e altri, allora Diderot non è più deista, non è più deista. Però qui entra un'altra componente, attenzione, questo è delicatissimo. È statica la posizione di Spinoza. Hegel dice che un primo momento nella filosofia, c'è una frase di Hegel che suona così: filosofare è un po' all'inizio spinozizzare, potremmo dire spinosa, spinosizzare. Cioè è il primo momento, quando noi cerchiamo di conoscere, noi concepiamo soggetto e oggetto insieme. E quindi un uno tutto. Ma questo è solo il primo momento. Perché poi, in realtà, Diderot legge Leibniz. E la visione di Leibniz è diversa. Perché la natura è energia, è dinamismo, è trasformazione continua. E attraverso Leibniz lui recupera la filosofia del Rinascimento. Quindi non il meccanicismo di Cartesio, ma l'avversario a Parigi era presente insieme con Cartesio, Tommaso Campanella, Bruno, nonostante la sua figlia. Quindi qui entrano fortemente tutti questi aspetti. Quindi ritorna Leibniz, attraverso Leibniz anche tutto il panpsichismo, l'animismo di Bruno, di Campanella, eccetera. C'è quindi questo periodo dell'ateismo conclamato, sempre problematico, e alla fine poi Diderot, proprio negli ultimi testi rimasti postumi, perché si è fatto furbo e non continua a pubblicare perché la sua posizione diventava via più radicale e quindi doveva nascondersi in qualche modo, con queste opere postume si arriva a una riconsiderazione sulla base della scienza. In modo molto più chiaro il centro di tutto diventa la scienza. Allora, quali sono le caratteristiche comunque di questa fase più importante, della fase materialista? Innanzitutto il monismo. Cosa vuol dire monismo? C'è una sola realtà. E prima di tutto il monismo si presenta come metodologico. Metodologico. Poi questo monismo si approfondisce e diventa ontologico, nel senso che c'è proprio una riflessione. Diderot parla sempre piuttosto male della metafisica, ma in questa fase lui fa della metafisica, sia pure una metafisica che non si era mai udita, che non si era mai sentita, che semmai ha qualche addentellato con l'atomismo di Democrito degli antichi. Terzo, il rigetto delle cause finali. Questo è un punto molto importante, perché un po' alla volta tutto l'orizzonte in cui era stato lo stesso Newton, il fondatore della fisica moderna, dopo Galileo, c'è qui una data simbolo, 1642, 1642 muore Galileo e nasce Newton, è come un passaggio di testimone. Quindi vuol dire congedarsi anche da Newton, completamente, perché Newton ammetteva una divinità e gli organi di questa divinità erano lo spazio e il tempo. Lo spazio e il tempo erano assoluti. Se c'è una cosa invece, una dimensione, in cui la fisica contemporanea ha liquidato Newton è proprio questo. Voi sapete che sempre più il tempo non è una realtà oggettiva ed assoluta. Il tempo, non è vero, anche questo slogan, va bene, Rovelli lo fa perché riesce a farsi... Non è che il tempo non esista, il tempo è locale. Cioè se tu lo prendi in una galassia o in un'altra, adesso poi le sonde riescono a superare il sistema solare, eccetera, puoi vedere che non è lo stesso tempo. Cioè il tempo non è simultaneo, questo non è assoluto, ma c'è poi tutto il tempo che nasce, e questo è il punto di vista diverso, anche di Diderot, c'è poi il tempo nel nostro cervello. E quindi c'è comunque un tempo che è scandito dalla soggettività, questo mi pare. Quindi chi dice il tempo non esiste, infatti il senso della polemica tra Rovelli, il tempo non esiste, per semplificare, e Benini, Arnaldo Benini, che è un neurobiologo, è proprio questo. Dice come c'è il tempo nel nostro cervello. Questo è il senso, e quindi Diderot contro questi altri già. Infine, l'ultimo punto, corpuscolarismo e atomismo. Non è una semplice ripresa degli atomi di Democrito. C'è tutta questa idea che era di Redi, di Malpighi, di tanti scienziati anche italiani, per i quali mostra una grandissima considerazione, una grandissima stima il nostro Diderot, secondo la quale ci sono dei corpuscoli che lui chiama anche molecole organiche, e c'è uno slancio, c'è una forza, c'è un dinamismo. Quando sentirete Ornella Doria che vi parlerà di Teilhard de Chardin, bene, sono passati secoli e di mezzo ci sono autori come Mendebiran e Bergson, ma è questa la tradizione, no? La tradizione che dice sforzo, che dice elan, che dice slancio, quindi uno slancio che percorre la materia. In questo senso i due filosofi più vicini sono Hobbes, che aveva una concezione di questo tipo, però lui si era dedicato più agli studi politici, e Gassendi, un autore che è poco noto e che invece è molto vicino alla posizione di Diderot. Quindi biologi versus fisici, diciamo. Implicazioni del materialismo ce ne sono molte. Lo spiritualismo diventa una cosa strana, la metafisica strana, e viene in qualche modo messa da parte. L'ateismo sembra una premessa o una conclusione, perché il rigetto delle cause finali comporta l'abbandono di questa ipotesi che ancora per Newton era importante. La critica dei valori anche politici dell'ancien regime, che vengono definiti impostura, perché in un quadro di questo genere, dove tutto è in movimento, dove tutto è relativo, è facile l'accusa di voler bloccare in qualche modo il processo della conoscenza. L'unità della materia e anche il fatalismo, in una certa maniera, e il determinismo. Leggo solo due piccole cose e poi mi fermo, perché vi chiedo anche scusa se l'ho fatta troppo lunga. Mi sono un po' appassionato e forse come sempre ho trattato, ma poi discutendo magari si potrà riprendere. C'è questa frasetta che è curiosa, e qui vedete anche il temperamento libertino, no? Cos'è la donna? È natura. Cos'è la natura? È donna. Sentite questa definizione di natura, è una donna che ama mascherarsi,
ecco il gusto del Settecento per le maschere, e i cui diversi travestimenti, lasciando intravedere ora una parte, ora l'altra, danno a coloro che la seguono con assiduità qualche speranza di conoscere un giorno tutta la sua persona. Questa metafora libertina unisce i vari aspetti di Diderot, l'autore di questi, di questa, forse, ma ci sono molti indizi che portano a lui, di questa Teresa. In realtà l'avrebbe scritto non tanto per dare scandalo, ma perché aveva eterno bisogno di soldini, e quindi questo era un qualche cosa che gli dava, ma vanno visti in maniera moralistica, era questa un po' anche la temperatura dell'epoca, insomma. Sapete perché Maria Antonietta è stata travolta? Perché le persone, dopo aver letto i tantissimi pamphlet che giravano, che l'accusavano di cose strabilianti e, a mio giudizio, poco fondate, ad un certo punto è stata ritenuta la più disprezzabile tra tutte le creature. Tagliare la testa era il minimo che poteva succedere. Stiamo attenti dunque, perché era il minimo, sì, perché era additata una forza di disprezzo, una forma di disprezzo universale. Con tutto questo, e questo è davvero la... E poi io avevo altre tre cose, ma magari ne parliamo. Con tutto questo, Diderot pensava che non si potesse conoscere davvero, o non si era sicuri di conoscere davvero la natura. E quindi il suo ultimo testo, che si intitola Principi, anzi scusatemi, Scritti filosofici, i principi filosofici, i pensieri filosofici, sono un'opera del 1745, qui siamo vicini alla morte. E la conclusione è questa, che vi sottopongo, molto problematica. Chi ci garantisce che i sensi non siano falsi testimoni? Su questo lui aveva scritto due libretti molto interessanti. Uno era Lettera sui ciechi ad uso di chi ci vede, e un'altra piccola lettera parallela, Lettera sui sordomuti, in cui introduce un tema molto interessante che è la teratologia. Cioè ci sono delle singolarità nel mondo della natura, e quindi il mondo della natura non è tutto come si pensava nel passato, ordinato, omogeneo, uniforme. C'è perfino il difforme e c'è perfino il mostruoso. Tematica del mostruoso. Guardate, questo poi passerà al romanticismo. Ci sono delle robe impressionanti in Diderot, perché Diderot, come anche Rousseau, anticipa in qualche modo, per esempio, l'idea che l'arte deve avere qualcosa di eroico, di arcaico e di selvaggio. Amava molto Shakespeare per la sua passionalità, questo nel Paradosso dell'attore e nel Trattato sul bello. Quindi l'idea molto vicina a quella che sarà i romantici. Allora, chi garantisce questo? Eppure esprimiamo giudizi. Ahimè, signora, qui si rivolgeva sempre a queste, un po' come Algarotti, che dà il nome a una scuola di Venezia, che aveva scritto Newtonianesimo per le dame. Era venuto a Venezia Diderot e aveva conosciuto Algarotti. Ahimè, signora, posta la conoscenza umana sulla bilancia del dubbio di Montaigne, non si è più molto lontani dall'assumere le posizioni, perché in realtà cosa sappiamo noi? Forse cos'è la materia? In un passo famoso lui dice: dobbiamo passare dal come studiare la materia, come si può, ma non porsi più il problema del perché. Guardate, questo è un passo epistemologicamente fondamentale. Come invece che perché? Non dico mica che sia giusto, per carità, vorrei che fosse compresa la rivoluzione, il rovesciamento che questo segna. E continuo. Perché in realtà cosa sappiamo noi? Forse cos'è la materia? No, certo. Cosa sono lo spirito e il pensiero? Men che meno. Vedete, men che meno, la materia si può almeno come. Che cosa sono il movimento, lo spazio, la durata? Per nulla affatto.
O siamo in possesso di verità geometriche? Domandatevi i matematici in buona fede e vi confesseranno che le loro proposizioni sono tutte identiche e che i tanti volumi sul cerchio, per esempio, si riducono a ripetere in 100.000 modi diversi che il cerchio è la figura in cui tutte le rette tracciate dal centro alla circonferenza risultano uguali. Non sappiamo dunque quasi nulla, ecco quasi, quasi nulla. E tuttavia quanti scritti di autore che pretendono in qualche modo di sapere. Non so proprio come fa la gente a non stancarsi di leggere sempre senza profitto, a meno che non sia per la stessa ragione per la quale da 2 ore ho l'onore di intrattenervi, Pantratien, senza annoiarmi e senza dirvi un bel nulla. Con profondo rispetto, signora, il vostro umilissimo e obbedientissimo servitore. Avere un servitore così deve essere piuttosto inquietante. Carissimi amici, do a voi la parola, spero che ci sia ancora qualcuno che abbia qualche tempo per potersi intrattenere, mi farebbe tanto piacere, ma comunque non sapete che l'erba voglio non esiste neanche nel giardino dei re. Allora,
senta,
sì.
Sul discorso di Cartesio dell'indubitabile, quindi doveva, cioè, anche Diderot doveva un po' rassegnarsi. E poi le voglio dire un'altra cosa. Quando Einstein fa quell'affermazione e dice che, diciamo, che l'uomo non inventa niente ma avviene a conoscenza di ciò che Dio ha fatto, lei non quindi su un fatto sicuramente religioso, oppure anche da un punto di vista teologico era la sua ragione d'essere.
Dunque, il rapporto con Cartesio è complicato, perché in realtà che cosa interessava Cartesio? Qua ci sono degli studi molto interessanti. Cartesio era in rapporto con il padre Mersenne e voleva addirittura ad un certo punto della sua vita mettere al servizio, questo è poco noto, la sua filosofia al servizio della Controriforma addirittura, che era un disegno politico e non solo religioso. Quindi l'idea del Cartesio empio libertino non funziona, soprattutto era legato all'ordine degli oratoriani, che non so se esistono più, ma comunque in quel tempo avevano una importanza notevole. Ci sono degli studi molto, per esempio pensate Gouyer dell'Istituto di Francia di Parigi, sono Gouyer uno studioso, ma quelli prima di Gisson, sul discorso sul metodo di Cartesio, discorso sul metodo, non c'è una parola che non abbia agganci con la tradizione. Poi come sono sistemate è una cosa diversa, come sono articolate, però soprattutto il debito nei confronti di Agostino è enorme. Quindi Cartesio va visto piuttosto. Sul rapporto con Diderot c'è un bellissimo libro di Vartanian, pubblicato in italiano da Feltrinelli, tradotto, che si intitola appunto Cartesio e Diderot. Qual è il punto? Direi che è il punto d'inizio quello che seduce particolarmente Diderot, però poi via via le impostazioni sono molto differenti, nel senso che tutto lo sforzo di Cartesio è di guadagnare una verità assoluta, innegabile, incontrovertibile in un certo senso. Mentre l'atteggiamento fondamentale rimane lo scetticismo di Diderot. Diderot appartiene ormai a generazioni diverse, è proceduto il discorso, già nel passaggio tra Cartesio e Gassendi ci sono molti, e Gassendi ci sono molti, molte questioni. Quindi la mia impressione è che soprattutto questa divisione in due del mondo, in realtà sì, era per conquistare il mondo, per l'homo faber, la materia come pura estensione, però era anche per innalzare lo spirito. E qui l'obiezione di Diderot è questo: come possono uno spirito di questo tipo e una materia di questo tipo avere un punto di contatto? Perché allora il punto di contatto o è fisico o è spirituale. Se è spirituale, come può agganciarsi al fisico? Se è fisico e materiale, come può agganciarsi allo spirituale? E non si esce molto facilmente. Questa prospettiva dualistica crea numerosi problemi. Allora, in realtà la via che lui sceglie è questa, di unificare, ecco il monismo, attraverso Spinoza. Il passaggio di Spinoza è fondamentale, terribile Spinoza, perché ha una coerenza, dicevo, lo stesso Leibniz, che era un genio assoluto, calcolo delle probabilità, insomma. Leibniz e Newton erano due personaggi incredibili, tutti e due. Lo stesso Leibniz temeva Spinoza. E adesso vi dico un'altra cosa, aggancio le due domande. Einstein era sostanzialmente spinoziano. E mi sono molto meravigliato, diverse volte sono venuti dei teorici della fisica che non sanno tanto bene però la storia del pensiero e non hanno letto gli opuscoli di Einstein. Ce ne sono anche di carattere divulgativo che presentano le due teorie della relatività, la relatività particolare e la relatività speciale e la relatività generale. Lo dice chiaramente, il mio Dio è quello di Spinoza, cioè dell'ordine geometrico del mondo. Quindi non è una divinità, non è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che certamente in gioventù Einstein aveva conosciuto. Tantomeno, in continuità però con questi, il Dio di Gesù Cristo è Dio come l'ordine del mondo. Non c'è un opifex, un costruttore del mondo, c'è il mondo che è ordinato in una certa maniera. Su Einstein poi vanno in giro molte... Una cosa bellissima, commovente, che trovate online è questa lettera alla figlia. L'ultima lettera sarebbe di Einstein sul primato dell'amore. Stanotte sono stato su a vedere perché mi era venuto qualche... E ho visto che diversi studiosi pensano che sia fabbricata da qualcuno che conosce benissimo il pensiero di Einstein, ma non Einstein. Una grande amarezza, perché spesso tutte le cose più belle sono troppo belle per essere vere e si scopre... La poesia più bella di Pessoa non è di Pessoa, probabilmente. Leggo su Avvenire, Papa Francesco legge ogni giorno la preghiera del buon umore scritta in carcere da Tommaso Moro. Sicuramente Moro pensava ad altro e quella lettera è certamente, quella preghiera, poesia è certamente un apocrifo. Dico tre cose bellissime, quindi non è un'eccezione questa, non è un'eccezione. Ecco, volevo dirvi questo a proposito di Einstein. C'è invece una cosa molto bella, che è una lettera a Michele Besso, che è un altro fisico di origine italiana. Adesso tutto di Einstein si va a vedere, per esempio i pizzini che ha scritto, che ha lasciato, non aveva i soldi da dare di mancia a un cameriere a Gerusalemme e gli ha scritto 3-4 pensieri sulla felicità. Sono stati battuti a un'asta con un lavoro, sì, con un prezzo enorme naturalmente, insomma. Quindi il proprietario ha avuto la felicità, se i denari danno la felicità. E se non danno la felicità, pensate a che cos'è la vita senza niente. Non daranno la felicità, ma danno un po' di sicurezza, forse, ecco, questo se Pettini sa usare bene. E questa lettera, Michele Besso, è una consolazione perché questo fisico aveva perso il figlio. La consolazione è molto strana, dice, noi fisici sappiamo bene che il tempo non esiste, che il tempo è un qualcosa di relativo, non esiste, torniamo con gli slogan, insomma, che è locale, che è relativo. Io non so se Michele Besso si è consolato, ho i miei dubbi. Cioè vuol dire semplicemente questo, anche la morte è un'apparenza, perché postula un prima e un dopo. E nelle formule che i fisici usano per descrivere l'universo, la variabile tempo conta sempre meno. Per Newton era importantissimo, poi è sempre stata meno importante. Questo è il punto. Però dico che ho dei dubbi, perché allora non solo la morte, ma anche la vita è un'illusione. E anche l'identità personale è un'illusione. Voi sapete che certe filosofie orientali arrivano a questi bordi, a questo orlo. Però non è granché tutto questo, no? Perché dice, tu non sei felice perché spegni la volontà di vivere. E vabbè, insomma, se sei già morto non hai più paura della morte, che discorsi, insomma. E voi capite bene che non è una... Però lui aveva tentato in questa maniera, e questo rientra nel dibattito attuale sul tempo. Ecco, proprio perché lo ricorda come un punto... Non diceva che il tempo non esiste, diceva che il tempo è relativo, che è una cosa diversa, capite? È una cosa molto diversa. Cioè che non è una realtà assoluta come Newton... Isacco Newton, ricordato sopra, morto nel 1727, sosteneva. Questo è il punto. Chi è che si assente ancora? C'è qualcuno? Prego.
Vorrei parlare una delle prime cose che lei ha detto è che Diderot aveva paura della censura. Effettivamente in qualche caso intanto è stato imprigionato e poi più tardi era prudente, ma insomma doveva evitare di avere problemi. Ora la censura purtroppo non è solo del totalitarismo, anzi i censori del re in sostanza erano forse più docenti dei censori poi della rivoluzione. E in tutto sommato Diderot è stato fortunato ad essere morto prima della rivoluzione francese, perché Robespierre, che era leista voltariano, odiava gli atei e probabilmente avrebbe rischiato farsi divertire. Ecco, questo per quello che riguarda la censura. Per quello che riguarda le intuizioni di Diderot, che poi sono state confermate dalla scienza, che ha potuto verificarle con strumenti molto più perfezionati, vorrei citare due cose. Una, Damasio, che è un neurologo che scrive libri di divulgazione scientifica, ma è uno scienziato serio, ed ha scritto un libro appunto per confermare quello che lei diceva a proposito delle emozioni. Le emozioni sono un fattore essenziale del pensiero, e questa affermazione dimostra partendo proprio dalle parti del cervello che sono deputate a sviluppare le informazioni e che sono essenziali anche alla formazione del pensiero. L'altra cosa è questa che lei ha anche citato, la lettera sui ciechi, in cui Diderot riprende un tema, non l'ha inventato lui, riprende un tema che era già stato proposto da un dottore dell'entourage di Locke, in cui la questione è di sapere se uno che è sempre stato cieco fin dalla nascita e che ha per esempio toccato dei cilindri, delle sfere, eccetera, quando se dovesse per miracolo recuperare la vista, potrebbe riconoscerle solo attraverso la vista e senza e dunque se ci sia la possibilità di trasmissione fra un senso e tutti gli altri in sostanza. E la conclusione di Diderot è negativa. E poi questo è stato verificato.
Scusi, sta facendo una domanda o sta esponendo un tema? Per intanto non capiamo perché lei parla molto.
Vuole che magari accenda qua se vuole.
No, volevamo capire se era un'esposizione o una domanda.
No, beh,
è un intervento,
per sempre. Per confermare delle cose che ha detto il professore. Comunque questa intuizione di Diderot è stata confermata da un altro neurologo che è morto di recente, Oliver Sacks, che effettivamente ha visitato un cieco che è stato operato, che ha recuperato la vista e che nonostante ci vedesse, per distinguere il suo cane dal suo gatto doveva toccarli.
La ringrazio veramente molto perché è stato un intervento articolato e molto, che mi pare sia un contributo importante. La domanda che le persone potrebbero anche muovere è: dove si può leggere per esempio questa interessante lettera sui ciechi ad uso di coloro che ci vedono? Allora c'è un volume che si trova ancora e si trova alla Toletta per esempio, che e quindi Toletta vuol dire anche un pochino di risparmio, che si chiama Scritti filosofici di Diderot, e c'è questa lettera, quindi sono scelti, non sono tutti gli scritti filosofici. Gli scritti politici sono raccolti in un volumone della UTET che si può acquistare online, rilegato, ho visto 14 euro e l'offerta, quindi è abbastanza abbordabile, un bel volume di scritti politici. Poi c'è un altro volume, Scritti estetici, invece, che è questo. Purtroppo i testi che si trovano di più sono quelli più di natura polemica immediata, ma alcuni sono interessanti. Jacques il fatalista, La monaca, che abbiamo ricordato, e altri che hanno più un taglio narrativo. Allora, il problema della censura è anche molto interessante, perché è stato veramente lo spettro incombente sull'enciclopedia e anche su tutti questi autori. Uno stratagemma è stato di mettere le frasi, di attenuare in certe voci chiave, che erano quelli che i censori andavano a vedere immediatamente, e nelle tantissime voci minori, lì inzepparle invece dello spirito più critico. Quindi gli elementi critici venivano circoscritti e racchiusi nelle voci minori, spesso. Un altro accorgimento era questo: affidare a degli zelanti abati o curati certe voci, in modo che questi facessero da mallevadori nel confronto del disegno complessivo dell'opera. Ha ragione di dire che ci sono molti modi di esercitare la censura. C'è anche il modo di emarginare le persone che in qualche modo sono considerati inquietanti per varie cose, allarmanti, magari facendo passare queste persone per obiettivamente stravaganti, eccetera. Sono tanti modi, non dare gli spazi giusti. E quello che lei dice sulla rivoluzione, ahimè, è vero. Perché non c'è solo il 1789, c'è il 1793, c'è il momento del terrore. Da che cosa nasce? È solo una sovrapposizione? Forse no. Bisogna riflettere molto su che cos'è il diritto quando viene proclamato unilateralmente. Proclamare un proprio diritto individuale senza riconoscere un corrispondente dovere, la simmetria di un corrispondente dovere, suona come una dichiarazione di guerra nei confronti dell'altro. In un mondo affollato, in un mondo competitivo, uno dei punti fondamentali, la grande Simone Weil ha proprio riflettuto su questo punto. sul fatto che c'è un'obbligazione che unisce insieme verso l'essere umano, che coniuga insieme diritti e doveri. Questo è un grande tema che già la filosofia del nostro Risorgimento aveva toccato, non solo con Rosmini, ma anche con Mazzini, che addirittura vedeva la precedenza del dovere, il suo trattatello dei doveri dell'uomo, peraltro un poco enfatico, ed è presente anche in Leopardi. Leopardi ha un bellissimo testo che si chiama Discorso sopra i costumi degli italiani. Io l'ho fatto leggere agli studenti e hanno detto: ma è attualissimo questa cosa qua, la denuncia del cinismo, dell'eredità, solo che è stato scritto nel 1824, e questo vi fa capire come non è cambiato tantissimo del tessuto. Solo uno studente ha detto: sì, però deve essere un professore di quelli un po' barbogi, vecchi, perché usa un linguaggio che non... cioè il quadro che offre è fedele. Date un'occhiata, perché questo testo è molto... Rousseau, ecco, ha detto bene, erano molto amici Rousseau e Diderot, andavano a vedere gli orti botanici e i giardini per studiare i vegetali. Poi a un certo punto hanno rotto, perché Rousseau ha preso una via diversa e ha liquidato Hume, Voltaire e anche lo stesso, soffriva un po' di mania di persecuzione, e anche lo stesso Diderot, che non volle più vedere in realtà. Vedete come anche questi grandi spiriti, senza adottare idee lombrosiane, per cui c'è sempre un misto nelle persone superdotate anche di qualcosa che rappresenta il rovescio, per così dire, della genialità, oppure che è patologia, insomma. Questo, c'è tutta una discussione in realtà su questi problemi, non è come Lombroso pensava. Pensate che Lombroso credeva di aver trovato la traccia, l'indizio di tutto questo nella famosa Fossetta Occipitale. Poi al momento di morire, come con grande senso, ha destinato ai medici il suo cervello. La prima cosa che hanno scoperto è che lui aveva la Fossetta Occipitale. Quindi sarebbe stato un criminale nato, secondo le sue teorie. Ecco. Bene questa cosa di Damasio e anche di Sachs, che io ammiro molto, perché adotta quel modulo narrativo che è presente anche in certe opere, perché quando parla di lo stesso Diderot, quando parla di, per esempio, teoria trasformista della natura, sensibilità della materia, la molecola organica, per esempio nel Sogno di D'Alembert, che è un'opera meno conosciuta, questo carattere dinamico, racconta. Quindi sarebbe la prima filosofia del finito materialista nell'età vicina, più vicina a noi. Qui si potrebbe dire: ma era sistematico? No, Diderot critica la sistematicità, perché parte dalla certezza, invece bisogna sempre partire dal dubbio e dallo scetticismo. Però si può dire paradossalmente che la sua è una sistematica della critica, nel senso che la critica è il vero punto fermo della sua posizione. Quindi attorno all'asse della critica si sviluppa organicamente tutto. Facciamo un'ultima battuta e poi penso... Chi si assente? Dai, buttiamo dei coriandoli, visto che è carnevale, buttiamo un coriandolo, due. Io butto il mio coriandolino e poi...
Il tempo è la misura dell'esperienza umana, quindi che esista o non esista, se l'uomo esiste, esiste per la sua esperienza, il suo vissuto, quindi il tempo è la vita umana.
Il mio amico, spero di poterlo dire, me lo consenta, Urbani, tocca un tema, tra l'altro questo tema ritornerà, non la meditazione sul tempo che mi è stata assegnata. Dunque, io direi così, sì, ma la cosa spettacolosa, straordinaria, è che studi che durano ormai da tanti decenni mostrano come il tempo sia una caratteristica di tutti gli organismi viventi che posseggano un sistema nervoso centrale, per quanto elementare, ed un cervello. Questo è l'aspetto interessante. Per esempio, si è studiato addirittura i moscerini della frutta, si sono studiati delle creaturine piccolissime. Per esempio, molti di questi animali hanno impresso in loro stessi il ritmo circadiano. Quindi sentono e presentono quando si avvicina la notte, il giorno, il sole, eccetera. In qualche modo hanno dentro di loro questo imprinting, possiamo dire, della scansione del tempo. Sembrerebbe proprio che occorrano queste due precondizioni. Un sistema nervoso, quello che Diderot chiamava questa specie di fibra originaria che connette la materia alla vita, e un rudimento almeno di cervello. E si arriva alla posizione che sostiene, per esempio, nella polemica con Rovelli, però non si capiscono bene, perché non dicono cose diverse. Ciascuno di loro dice che il tempo è inevitabilmente soggettivo, ma sono molto vicini, insomma, non se ne accorgono perché usano linguaggi diversi. Ma vi assicuro che leggendo tutti e due balza gli occhi questo. Naturalmente guai a porsi come mediatori, perché si stanno mandando delle mail di fuoco, mi dicono. Perché l'uno sostiene con foga il proprio argomento, da fisico, e l'altro, da neurobiologo, il suo argomento. Sì, senza dubbio questo. Infatti in filosofia, ma anche negli approcci scientifici diversi, ormai il problema del tempo è un problema che è riferito appunto all'animale e a quell'animale del tutto particolare che è l'uomo. Ho poi piacere, poi non scandalizziamoci con queste cose di dire l'uomo è anche un animale. Lo diceva già Aristotele, insomma. Animale vuol dire semplicemente un essere animato, insomma. O pensiamo che anche Aristotele sia una specie di empio, di nemico della metafisica. Sarebbe curioso, perché la parola metafisica compare nell'ordinazione dei libri di Aristotele, quindi no. Sapete, metafisica non vuol dire dopo, vuol dire dopo i libri, perché sono stati ordinati, dopo i libri di fisica, perché Aristotele aveva scritto questo, quindi metafisica non aveva questo significato. In Inghilterra, poi, da dove viene tutto questo tram tram? Per quello che non ho detto è che tutto parte da Shaftesbury e da altri filosofi inglesi della scuola di Cambridge, e in realtà Diderot comincia come minutante, possiamo dire, come traduttore di questi testi inglesi della scuola di Cambridge, eccetera. Quindi è l'Inghilterra che apre la via, con le posizioni di Locke, per esempio, che sono molto interessanti, di altri filosofi, insomma. Lo stesso deismo, con queste due idee, questo Dio ordinatore del mondo, che è l'ordine del mondo, e la vita dopo la morte, viene dall'Inghilterra il deismo, indubitabilmente. Quindi io credo che sia importante questa domanda, perché la filosofia, con Bergson, Husserl e Heidegger, riporta rigorosamente il tempo al soggetto umano. Quindi il tempo, come ha detto bene, è tempo umano. Qui non c'è, non è in questione il cosmo, non è importante il cosmo, ma è la vita dell'uomo. Anche ammesso che noi viviamo, scusatemi la metafora un po' fantascientifica, vivessimo sotto una bolla temporale, in questa bolla dove noi stiamo il tempo vige ed è il punto di riferimento essenziale. Capite? Ricorda vagamente cose come il film Matrix, non so se qualcuno ha presente queste cose, no? Ammesso che sia questo, ci siamo dentro e non possiamo uscire. Quindi quello che lei dice, e la filosofia con questi tre grandi, essere tempo di Heidegger, i testi sul tempo interno di Husserl, Matière et Mémoire di Bergson, che passa per uno spiritualista, in realtà è tutto dentro questa, perché anche per lui, leggete l'evoluzione creatrice, la materia è animata, è vitale, e quindi è esattamente lungo questa linea che abbiamo un po' indicato, no? Quindi filosofia e neurobiologia giungono in realtà alla stessa constatazione. Nell'organismo animale vive il tempo, c'è il tempo è ineliminabile. Se una persona non seguisse questo ritmo, in qualche modo, e lo canalizzasse, si inoltrasse nel tempo, coltivasse il tempo, impazzirebbe o sarebbe una creatura, come potremmo dire, un po' in vene, fuori di sesto. Sì, sarebbe una persona come una persona che non ha il suo vettore fondamentale. Vivrebbe una vita sua, una specie di schisi, insomma, di dissociazione. No, non è mica escluso che ci siano delle patologie. Noi sappiamo che il tempo vissuto ha delle patologie. Le prime descrizioni sono quelle di Minkowski, ci sono due Minkowski, uno è Herman Minkowski ed è un fisico, l'altro è Eugenio Minkowski ed è un fenomenologo del tempo. Quest'opera si intitola Il tempo vissuto, mostra il tempo della noia, il tempo dell'angoscia, il tempo dell'ansia, il tempo a vortice, quindi l'impressione di vivere in un tempo molto accelerato. Ma la cosa più interessante è questo, che non è semplicemente questa una stranezza o addirittura una patologia individuale. Ci sono degli studi di storia del costume, delle idee, per esempio di questo studioso straordinario Reinhard Koselleck, che mostrano come il tempo vissuto c'è anche nelle diverse epoche storiche. Vi sono delle epoche storiche in cui tutti i documenti, tutte le testimonianze che possediamo, ci dicono che il tempo è vissuto dalle persone come un tempo che non sembra trascorrere mai, è una fase di quiete. Abbiamo fatto riferimento, giustamente anche l'intervento alla Rivoluzione francese, nel periodo, vedete l'agitazione e la concitazione di tutte queste cose, anche delle idee, i 20-30 anni che hanno preceduto la Rivoluzione francese sono stati anni concitatissimi, febbrili. Ecco, a questo proposito penso che mi possa confermare che nell'esperienza della febbre particolarmente alta i ritmi con cui la persona vive il tempo diventano più concitati. Così almeno io ho sentito e ho anche sperimentato, perché anch'io sono come tutti, sono passato, insomma, no, non è mica la prima influenza quella che viene, nonostante i bollettini medici allarmanti, ci sono anni e anni di... E la febbre produce un tempo febbrile, appunto. Febbrile vuol dire un tempo estremamente concitato, che è vissuto in modo diverso, eccetera. Quindi non è solo un problema individuale, è anche un problema di intere culture e di intere civiltà. Questo è interessante. Cioè vuol dire che veramente, come ha detto bene, la misura è umana, insomma, di questo tempo. E non è la misura solo il tempo delle lancette, è proprio un fatto... interno anche, interiore. Ecco.
Grazie e buonissima settimana.